al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live. Dum, do, dum, do,
dum, do, dum. Un immigrato su 12 residenti, per un totale di circa 5 milioni di stranieri regolari in Italia. Roma e Milano sono i comuni che ne accolgono il numero maggiore. La comunità più numerosa è quella romena, seguita da albanesi e marocchini. Gli immigrati rappresentano il 10% degli occupati, incidono per l'11,1% sul prodotto interno lordo. Eppure gli italiani li guardano con diffidenza e chiusura. Sono i dati resi noti in settimana dalla Caritas Italiana e dalla Fondazione Migrantes della CEI, che hanno presentato il 20° dossier statistico sull'immigrazione, quest'anno dal titolo Per una cultura dell'altro. 20 anni fa, grazie ad un'intuizione profetica di Don Luigi Di Liegro, nasceva a Roma il dossier Caritas Migrantes. Da allora la popolazione immigrata è cresciuta di quasi 10 volte, arrivando alla soglia dei 5 milioni. Ad aumentare però anche le chiusure e le paure. Il dossier 2010 spiega nel dettaglio che a predisporre negativamente gli italiani verso la presenza immigrata è stata la crisi mondiale. Sugli immigrati, ritenuti erroneamente anche una causa di ciò, sono ricaduti gli effetti. Molti sono stati licenziati, sono stati costretti a lasciare il paese o a scivolare nell'irregolarità. Da un lato le esigenze demografiche e occupazionali del paese richiedono dunque un continuo afflusso di forza lavoro supplementare, dall'altro la nostra sensibilità nei confronti dei nuovi venuti diminuisce, quindi ne abbiamo bisogno ma non li vogliamo. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Io saluto e ringrazio il tecnico in console, Elena Colson e Maria Serena Tullio che sono in regia. Al microfono c'è Fabio Colagrande. Ringrazio anche Francesca Sabatinelli in redazione e vado a salutare Luca Di Sciullo che è in linea con noi, redattore del dossier statistico Immigrazione. Buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio.
Allora, noi abbiamo cercato di sintetizzare un po' alcuni elementi di questo dossier 2010. Ne abbiamo bisogno ma non li vogliamo, potrebbe essere uno spot, uno slogan forse un po' semplicistico, ma in qualche modo rende l'idea di quello che avete voluto dire presentando il dossier in moltissime città italiane martedì scorso.
Sì, anzi potrebbe essere una nuova proposta per lo slogan del prossimo anno, visto che in realtà questa dicotomia è abbastanza attuale. Attuale e anche datata, diciamo, no? Quindi è un atteggiamento veramente dicotomico, per cui da una parte la demografia italiana non potrebbe garantire la tenuta attuale se non ci fosse l'apporto degli immigrati, che sappiamo benissimo per quasi l'80% hanno meno di 44 anni e più di un quinto di loro sono minorenni, peraltro quasi 600.000 sono giovani ragazzi che sono nati in Italia, quindi chiamarli stranieri forse richiederebbe le virgolette. Anche tutto il nostro sistema occupazionale, produttivo, ha un estremo bisogno di loro, se non altro perché vanno a ricoprire quelle nicchie di lavoro che, se da una parte sono le più precarie e spesso confinano col lavoro nero, però sono anche indispensabili alla tenuta del nostro tenore di vita e permettono agli italiani poi di ambire a posti di più alta qualifica. E tuttavia, come lei diceva in apertura, una indagine recente mostra che gli italiani ritengono che siamo invasi dagli immigrati, per metà degli intervistati sarebbero 3 volte più di quanti sono realmente, e addirittura ritengono che gli irregolari sono più dei regolari, sono cifre fantasiose che non trovano riscontro nei dati ufficiali, ma che la dicono lunga sul timore, sulle paure e anche su un certo grado di ostilità che ormai è maturata nel paese.
Ecco, voi del dossier statistico Immigrazione ci tenete a sottolineare che in Italia spesso si parla di integrazione, ma non si parla mai di dedicare dei soldi per sostenerla.
Ma guardi, il Fondo per l'Inclusione Sociale qualche anno fa prevedeva fino a 100 milioni per le politiche di integrazione, di cui si sente una grande necessità. Le faccio solo un esempio, la Germania, un esempio che citiamo, Dal 2005 ha riconosciuto di essere un grande paese di immigrazione, lo ha riconosciuto ufficialmente, e da quella data in poi ha messo in atto delle politiche apprezzabilissime di integrazione. Tenga conto, per esempio, una cosa banale, elementare, che per ogni immigrato che entra in Germania lo Stato paga fino a 900 ore di insegnamento della lingua tedesca. E nonostante qui da noi il governo poco tempo fa abbia stilato un documento interessante, un piano per l'integrazione nella sicurezza che si chiama Identità e Incontro, con delle linee molto interessanti, però poi nei fatti i fondi sono destinati per lo più alla repressione o al controllo delle frontiere, e quindi l'Italia ha cominciato a giocare nella difensiva, facciamo catenaccio, ma non mettiamo in atto delle idee pur buone e comunque essenziali in questa fase di maturità che favoriscono l'inclusione sociale e l'integrazione degli immigrati.
Forse c'è anche un po' di miopia da parte della politica, perché come sottolineate voi, questo tipo di investimento poi avrebbe una resa molto importante in futuro, potrebbe diventare proprio l'immigrazione non tanto il problema quanto la soluzione del problema della crisi economica.
Sì, perché la crisi ha colpito duramente l'occupazione in Italia e anche la produttività, e peraltro non ci sono investimenti, soprattutto investimenti nei settori innovativi che permetterebbero al paese di risollevarsi con più facilità. E poi tenga conto che c'è una crisi demografica nel nostro paese, attualmente uno ogni quattro italiani è pensionato, quindi è ultra 65enne, nel 2025 arriveremo a uno ogni tre. E non siamo più nel boom, nel baby boom degli anni 70, le nascite sono ridotte a circa mezzo milione annualmente, e gli immigrati, che sono il 7% della popolazione, però sono già un decimo di tutta la forza lavoro, producono più dell'11% del prodotto interno lordo, di tutta la ricchezza prodotta nel paese, sono il 13% di tutti i nuovi nati. Ecco, si rende conto che se non si adottano politiche di integrazione che favoriscono la coesione sociale, che dovrebbe pure essere un bene superiore, e noi rischiamo che questa parte organica ormai della nostra popolazione diventi una bomba che mina appunto la coesione.
Costano al sistema pubblico, dicevamo, 10 miliardi di euro e danno allo stesso Stato 11 miliardi di euro, collaborando insomma in qualche modo a riempire le casse dello Stato in questo modo. Eppure questa differenza è uno di quei dati che è difficilissimo far entrare nella testa di molti, no? E voi vi scontrate con dei falsi miti negativi?
Sì, vede, le paure che sono state indotte nella popolazione, tenga conto che anche le recenti campagne elettorali si sono giocate ferocemente sul tema dell'immigrazione, questo ha consentito anche di diffondere una visione molto distorta e anche molto ideologica dell'immigrazione in Italia. E tutto questo mette in secondo piano o addirittura rovescia molte verità, e una di queste è appunto il fatto che gli immigrati, essendo molto giovani, quindi avendo molto pochi pensionati, ma essendo però una parte importante della nostra produttività, al momento consentono allo Stato italiano di incassare più di quanto lo Stato non spenda per loro. Io voglio solo mettere in rilievo che, le dicevo prima, 100 milioni qualche anno fa era il fondo dedicato all'integrazione, e adesso questi 100 milioni li pagano gli immigrati solamente in un anno per rinnovare i permessi di soggiorno e per avviare le pratiche della cittadinanza, e mentre si spendono 500 milioni a carico del Ministero dell'Interno per tenere in piedi i centri di identificazione ed espulsione, i centri di accoglienza, dove però sono transitate nell'ultimo anno meno di 11.000 immigrati, con un tasso molto molto ridotto di rimpatri. E quindi vede, qua ci sono molti squilibri anche da un punto di vista economico che abbisognano di essere corretti, ma a partire soprattutto da una nuova cultura, da una nuova percezione degli immigrati.
Luca Di Sciullo, dalla redazione del dossier statistico Immigrazione Caritas Migrantes. Lei prima parlava, non voglio criticarla, parlava però di verità per quanto riguarda questo fenomeno, verità in quanto vogliamo spiegare come viene redatto ogni anno questo dossier. Sicuramente non sono verità inoppugnabili, ma sono dati molto seri che voi ottenete facendo anche una sorta di incrocio fra diverse cifre che ricevete da diverse istituzioni, ma soprattutto grazie ai vostri redattori che sono sparsi per l'Italia. Come nasce il dossier? Vogliamo raccontarlo?
Sì, guardi, è nato 20 anni fa per coprire una carenza conoscitiva che già allora era molto avvertita soprattutto da Monsignor Di Liegro nell'ambito della Caritas di Roma. E, all'epoca c'erano poco meno di 500.000 stranieri, eppure il tema cominciava a essere scottante, meno di quanto lo sia oggi, ma già molto problematico. E noi abbiamo sempre rifiutato di partire da una presa di posizione aprioristica o ideologica, abbiamo sempre acquisito dati da fonti ufficiali e abbiamo adottato un metodo per cui i dati si interpretano tra di loro, cioè diverse fonti, ciascuna delle fonti diventa il principio, il criterio di interpretazione dei dati anche di tutte le altre, quindi c'è una specie di circolarità e questo ci consente di essere svincolati da prese di posizioni appunto aprioristiche e cerchiamo di far parlare i dati perché la nostra filosofia è quella che appunto, come diceva un saggio nel passato, la storia non la fanno i numeri, però i numeri certamente aiutano a leggerla e c'è tanto bisogno di leggere correttamente la realtà anche attraverso i numeri, soprattutto in un periodo in cui i numeri stessi vengono forzati e c'è tanta demagogia su questo tema.
Ecco, abbiamo detto in sintesi quelle che sono le affermazioni del dossier statistico Immigrazione Caritas Migrantes per il 2010. Luca Di Sciullo, appunto dalla redazione di questo dossier, le chiedo di restare con noi in diretta perché adesso abbiamo al telefono un altro ospite con il quale mi piacerebbe poi lei scambiasse qualche idea. Si tratta di Andrea Olivero, che è il presidente nazionale delle ACLI, ma soprattutto è stato coordinatore del gruppo Inclusione e Immigrazione alle recenti settimane sociali dei cattolici italiani che si sono svolte quest'anno a Reggio Calabria. Olivero, ben trovato.
Buongiorno a tutti voi.
Ecco, a Reggio Calabria lei ha guidato questo gruppo che ha riflettuto con appunto rappresentanti di diverse diocesi italiane proprio sul tema immigrazione e inclusione. Leggevo in un articolo che lei mi confermerà se è vero che in quella sede è stato detto che l'inclusione degli stranieri è uno dei valori non negoziabili per un cristiano impegnato in politica, è vero?
Sì, è così perché la questione della dignità della vita della persona immigrata è fondamentale per noi, non possiamo pensare di spezzettare l'età della vita, la vita è valore in se stesso e va tutelato per tutti, a prescindere dal fatto che si sia cittadini o meno. In particolare poi la vita debole, i nostri immigrati in molti casi appunto sono persone fragili in condizioni di grande povertà e di grande rischio, va tutelata con una maggiore determinazione e quindi noi di fronte anche ai fenomeni come gli sbarchi e i respingimenti non possiamo che prendere una posizione netta come cristiani a difesa rigorosa e intransigente del valore della vita.
Nel dibattito c'è stata una buona partecipazione, era un tema sentito questo quindi?
Molto sentito e devo dire anche che c'è stata una forte convergenza rispetto agli obiettivi che sono quelli di passare alla seconda fase. Questa espressione l'ha utilizzata proprio il Papa nel messaggio che ha mandato alle settimane sociali dicendo che è finita l'emergenza o quantomeno diciamo che non si può più parlare più soltanto dell'emergenza, cioè degli arrivi, della prima fase del fenomeno migratorio, ma bisogna iniziare a pensare all'inclusione, trovare le forme più corrette per far sì che le persone possano stare nel nostro paese, diventarne cittadini laddove lo vogliano, andando a costruire una società inclusiva, una società capace di dare spazio a tutti, al contempo anche di chiedere impegno comune a tutti quanti vi appartengono.
Ha fatto bene a ricordarlo Olivero, perché questo è un dato interessante. Benedetto XVI ha inviato proprio un messaggio ai partecipanti alle settimane sociali dei cattolici italiani a Reggio Calabria, nel quale poi ha toccato uno dei punti che erano in discussione. Non ne ha toccati tanti, perché ovviamente il messaggio aveva una parte iniziale e di termini di carattere più generale, però ha voluto Benedetto XVI affrontare proprio il tema dell'immigrazione con le parole che lei ha ricordato. Mi rivolgo a Luca Di Sciullo della redazione del dossier. Mi sembra questo un dato che ci diceva Olivero piuttosto interessante, nel senso che dalla settimana sociale dei cattolici italiani sono arrivate delle conclusioni, degli impegni che vanno proprio nella stessa direzione nella quale voi lavorate da anni. Come commenta questo dato Di Sciullo?
Ma io lo commento molto positivamente. Il Papa ha messo nel suo messaggio proprio il dito sul punto cruciale, direi sul tema vitale per l'immigrazione, cioè la necessità di favorire dei processi di integrazione che garantiscano quel bene superiore che è la coesione sociale di un paese, anche di una nazione, di una società. E che cosa vuol dire questo? Significa riuscire a creare attraverso il dialogo, attraverso lo scambio, che in realtà non avviene nelle camere chiuse, ma avviene semplicemente nella società civile tra quelli che sono gli attori che quotidianamente si incontrano, da una parte gli italiani e le persone molto concrete, dall'altra parte gli immigrati, perché da questo scambio possa scaturire una nuova identità nazionale, una nuova italianità, se così vogliamo dire. E solo in questo modo italiani e immigrati possono pervenire appunto a un patrimonio identitario comune nel quale entrambi si riconoscono, e questo è il grosso segreto della tenuta di una società che intende essere civile. Ora, in tutto questo che è un po' il processo di integrazione, lo Stato ha una funzione di garanzia, cioè deve creare quelle precondizioni indispensabili, prima di tutto una parità su un piano di concretezza, almeno di accesso, di opportunità tra gli italiani e stranieri, una parità, un'uguaglianza delle parti concreta, senza la quale questi processi è illusorio che possano anche solo iniziare.
Ecco Olivero, tra l'altro da Reggio Calabria, dal vostro gruppo di lavoro, è arrivata la proposta davvero di cittadinanza ai figli di immigrati nati in Italia, una proposta importante per quanto riguarda proprio la legge a questo proposito.
Sì, perché da tutti è stato rilevato che è assurdo pensare di parlare di integrazione senza poi andare a porre l'obiettivo della piena cittadinanza, e questo innanzitutto a favore di quanti nascono in Italia e sicuramente appunto venendo educati nelle nostre scuole, partecipando alle attività insieme con tutti gli italiani già si sentono e in qualche modo scommettono anche rispetto al nostro paese per il futuro. Quindi questa proposta ci è sembrata per certi versi naturale, anche se poi sappiamo perfettamente quante difficoltà essa incontrerà poi nel suo iter legislativo. Noi però riteniamo che non farlo sarebbe un errore gravissimo, ecco, un errore anche proprio strategico, perché impedirebbe al Paese di andare a iniziare da un punto, diciamo, semplice in questo processo di integrazione.
Di Sciullo, vogliamo ricordare a chi ci ascolta, i figli degli immigrati, coloro che nascono in Italia, possono acquisire la cittadinanza italiana? Che condizioni ci sono?
No, attualmente no, cioè un bambino che nasce da genitori stranieri sul suolo italiano è considerato straniero, è uno straniero fino al compimento del 18° anno d'età, quando può richiedere l'acquisizione della cittadinanza. Tra l'altro ci sono dei tempi tecnici che superano l'anno, quindi bene che vada un ragazzo nato in Italia che non ha mai forse a volte visto il paese di cui pure ha la cittadinanza, di cui conosce forse vagamente la lingua o ha qualche notizia indiretta dai genitori, eppure diventa italiano non prima dei 20 anni, e questo crea soprattutto nelle giovani generazioni, in quella fase molto delicata di formazione della propria identità, e certamente crea dei grossi problemi che possono anche scaturire o in conflitti verso la società di accoglienza o in conflitti intrafamiliari con il rifiuto delle culture dei genitori. In ogni caso si tratta di conflitti che noi abbiamo il dovere di saper ben gestire, forse a partire dalla scuola, visto che si tratta di quasi 600.000 persone appunto nate in Italia ma con cittadinanza straniera.
Andrea Olivero, il messaggio per la giornata delle migrazioni di quest'anno, il messaggio di Benedetto XVI pubblicato proprio in settimana, contiene una citazione di Giovanni Paolo II che disse: la Chiesa riconosce il diritto ad emigrare ad ogni uomo nel duplice aspetto di possibilità di uscire dal proprio paese e possibilità di entrare in un altro alla ricerca di migliori condizioni di vita. Leo Olivero ricordava recentemente in un articolo pubblicato da un giornale che c'è una sorta di lettura neopagana del problema migratorio, come se la fede in questo ambito non avesse alcuna rilevanza pubblica. Cosa voleva dire?
Sì, che purtroppo abbiamo visto in molte troppe occasioni che persone che pur si rifanno in altri contesti agli insegnamenti della Chiesa e che citano molte volte la dottrina sociale, poi in questo campo stranamente, ma non troppo, se ne infischiano e non vanno ad applicare quelli che sono i principi della dottrina sociale e appunto non seguono minimamente quelle che sono le indicazioni dei pontefici, come quelle che giustamente richiamava. Questo perché su questa questione si è fatta molta demagogia, perché si utilizza strumentalmente l'immigrazione per costruire paure, e su queste paure si vanno a consolidare anche dei consensi popolari, ma questo è un fatto molto pericoloso ed è un fatto anche che mortifica per certi versi quanti invece guardano la dottrina sociale nella loro interezza e non accettano che la si spezzetti. Credo che in particolare poi sia rilevante osservare che ci deve essere un ruolo di tutta la comunità cristiana affinché appunto non si cada in questa contraddizione mostruosa per certi versi, cioè dobbiamo far sì che nelle nostre comunità si parli di questo tema, che tra cristiani non nascano quelle appunto tendenze xenofobe, razziste o anche soltanto quelle paure eccessive nei confronti delle persone che arrivano con buoni intenti dall'estero, ma che invece si crei quella solidarietà che è il primo dovere di tutti i cristiani.
Bisciullo, è d'accordo?
Ma guardi, da un punto di vista della fede, le faccio solo notare, biblicamente il popolo eletto era un popolo di migranti, era un popolo che si spostava, era un popolo nomade sin dall'inizio, da Abramo. Lo stesso Gesù era un immigrato e anzi è stato anche un rifugiato, perché ricordo che il logo della Fondazione Migrante sa proprio l'episodio in cui Giuseppe e Maria si spostano in Egitto e quindi sono dei migranti rifugiati. Allora noi, che spesso siamo figli naturalmente di molti immigrati e che abbiamo avuto nonni emigrati e che anche per la fede ci possiamo dire figli di un popolo e anche di un Cristo che era immigrato, ecco, questo io non riesco veramente a capire come possa conciliarsi nella coscienza di tanti cristiani con un atteggiamento di pacifica ostilità verso gli immigrati che oggi abitano il nostro paese.
Io a questo punto ringrazio Luca Disciullo della redazione del dossier Immigrazione Caritas Migrantes. Buon lavoro, Disciullo.
Grazie, grazie a voi altrettanto.
E grazie davvero anche ad Andrea Olivero, presidente nazionale delle ACLI.
Grazie, buona giornata.
Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi era il dossier Immigrazione Caritas Migrantes 2010 per una cultura dell'altro. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, ma restate su 105 Live. Ora i titoli del TG1 delle 13.30 e tra poco torneremo su questo tema con un altro ospite.
Questione rifiuti, Berlusconi ad Acerra, sopralluogo al termovalorizzatore, vertice operativo con Bertolaso e Caldoro. Tremonti, la politica del governo non solo rigore sui conti pubblici ma anche coesione, Draghi, attuare la manovra può ridurre il debito. Indonesia, tsunami, più di 300 i morti, centinaia i dispersi, polemiche sul mancato funzionamento del sistema di allarme. Aveva perso un'asta giudiziaria, l'avvocato ucciso da un cliente con 4 colpi di pistola a Cassino. L'assassino si è costituito. Palermo, dopo 60 anni riesumata la salma del bandito Salvatore Giuliano, il DNA comparato con quello dei familiari. Al via la 5ª edizione del Festival Internazionale del Film di Roma. Stasera l'inaugurazione tra le proteste dei lavoratori del cinema e la passerella di Keira Knightley ed Eva Mendes. E buongiorno dal TG1. Il Presidente del Consiglio è in Campania per la questione rifiuti. Berlusconi ha effettuato un sopralluogo al termovalorizzatore di Acerra, poi vertice operativo con Bertolaso, il governatore della Campania Caldoro, i prefetti e i presidenti delle province campane. Ci riferisce in diretta Sonia Sarno. Sonia.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30, l'abbiamo ascoltata insieme come sempre qui sulla Radio Vaticana in diretta per darvi un'idea delle notizie più importanti in Italia, secondo il telegiornale di Rai 1 a metà giornata. Vi ricordo invece che l'informazione della Radio Vaticana arriverà alle ore 14 con il nostro notiziario, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo, il notiziario edizione internazionale lingua italiana delle 2 del pomeriggio, che poi trovate anche sul nostro sito www.radiovaticana.org. Invece per quanto riguarda il sito di 105 Live, www.radiovaticana.org/105live, riprendiamo il tema della nostra trasmissione di oggi. Ci stiamo occupando del dossier Immigrazione Caritas Migrantes per una cultura dell'altro, il dossier 2010 che è stato presentato nei giorni scorsi in diverse città italiane. A Roma era presente al mini convegno organizzato come sempre al Teatro Orione per presentare questo documento Radwan Kavatmi, imprenditore immigrato, presidente della Associazione Nuovi Italiani, che in questo momento è in linea con noi. Buon pomeriggio, dottor Kavatmi, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
Ecco, la sua è una storia particolare, un immigrato dalla Siria in particolare che ha avuto un ottimo successo come imprenditore nel nostro paese. Come la riassumerebbe la sua storia?
Ma guardi, in poche parole, sono arrivato dal mio paese, ho finito i miei studi. Sono stato praticamente lanciato in una grande industria italiana, ho fatto la gavetta, come si può dire, salendo la china fino alla direzione commerciale, poi i miei fratelli italiani hanno conteggiato il germe, fra virgolette, di fare l'imprenditore, ho fondato la mia azienda, oggi è una delle più importanti, posso dire anche a livello internazionale, dove produciamo elettrodomestici. E l'ultimo trofeo, come avevo detto nella conferenza, aver ottenuto la più grande licenza di il più grande marchio europeo, il marchio Thomson, e quindi ringrazio Dio, le cose stanno andando molto bene, oggi siamo una delle prime imprese a livello internazionale.
E cos'è invece l'associazione che ha fondato, Nuovi Italiani?
5 anni fa abbiamo cominciato, ho voluto anche assieme a degli amici occuparsi anche del mondo dell'immigrazione. La situazione era molto precaria, c'erano praticamente milioni di persone, no, senza alcuna possibilità di avere, di far valere i loro diritti. Abbiamo fondato il movimento Nuovi Italiani, siamo cresciuti pian piano che oggi contiamo oltre 40.000 iscritti. Abbiamo degli obiettivi relativi alla integrazione, abbiamo portato avanti una battaglia che noi consideriamo una giusta battaglia, è quella relativa al diritto del voto, siamo riusciti a convincere la comunità europea di far approvare al governo italiano una direttiva relativa al diritto del voto, oggi la proposta di legge giace nel Parlamento italiano, dove abbiamo una maggioranza parlamentare qualificata, però devo dire purtroppo il governo non ci ascolta e stanno cercando in tutti i modi di bloccarla, perché parto dall'idea, quando un immigrante parla la lingua italiana, rispetta le regole, rispetta la Costituzione italiana, rispetta gli usi, i costumi, la fede di questo paese e le sue storie, i suoi figli li manda a scuola e ha adempiuto a tutti i suoi doveri, io credo che deve avere il diritto di dare il suo voto per scegliere l'amministratore delle sue città.
Cosa risponde a chi dice che gli immigrati rubano il lavoro, tolgono il lavoro agli italiani?
La invito subito a questi cari amici che continuano a fare questi slogan di andare nelle concerie di Montebello a vedere che le concerie stavano per chiudere se non fosse per i nostri lavoratori, dove l'80% dei lavoratori sono nuovi italiani. Nella edilizia hanno raggiunto quasi il 60%. Nelle acciaierie, che stavano in enorme difficoltà, oggi sono il 52% di questi lavoratori, per non parlare dei nostri vecchi che purtroppo venivano o finivano negli ospizi. Oggi i badanti per poche lire riescono a tenerli a casa e a dare un grande contributo, perché alla fine un vecchio va accudito, se non tramite i suoi familiari, tramite qualcun altro. Non rubano nessun posto, completano il loro lavoro e i loro fratelli italiani e vengono pagati quasi il 32% meno di un lavoratore italiano.
E le norme, le leggi che ci sono in Italia facilitano in qualche modo l'accesso al lavoro degli immigrati?
Le ultime normative sono fatte per colpire duro sulla parte sana. Li cito un esempio. Un lavoratore che vive in Italia da 15 anni, se perde il posto di lavoro, e purtroppo con l'ultima crisi economica, come potete capire, molti siamo stati i primi ad essere licenziati, i nostri lavoratori, no? Hanno tempo 6 mesi per trovare un lavoro, e se non trovano un lavoro, gli scade il permesso di soggiorno, vengono rimandati a casa o diventano clandestini. Immaginate uno che ha la famiglia, i figli, la scuola, deve praticamente essere sradicato, no? Con dei drammi incredibili, e tornare nel paese di origine.
Dottor Cavatmi, ha 5 minuti ancora per noi, può restare con noi in diretta?
Sempre rimango con voi.
Molto gentile, perché abbiamo un collegamento a questo punto con l'Osservatore Romano, che ci racconta, i colleghi dell'Osservatore ci raccontano i titoli dell'edizione che sta per essere in edicola.
Mi permetta solo una cosa per
Prego.
L'Osservatore Romano, mi ha colpito profondamente le parole indicate di Sua Santità il Papa, dove ha detto che deve essere una famiglia universale. Queste frasi di Sua Santità colpiscono non solo la parte del mondo dell'immigrazione, ma hanno colpito il mondo dell'immigrazione islamico, dove noi ci inchiniamo con eccellenza davanti a queste praticamente prese di posizione.
Ecco, lei faceva riferimento proprio al messaggio del Papa per la giornata del migrante e del rifugiato, che si intitola proprio Una sola famiglia umana.
Poi una sola famiglia, che ci ha colpito profondamente e ci ha praticamente, con il suo amore verso praticamente un amore universale che ha coperto musulmani, cristiani e anche musulmani, cristiani e ebrei.
Allora, le chiedo di pazientare un attimo al telefono con noi.
Prego.
Mentre saluto e ringrazio Luca Possati del Servizio Esteri dell'Osservatore Romano. Buon pomeriggio, Luca.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, so che state lavorando al nuovo numero, come sarà caratterizzata la prima pagina dell'Osservatore in edicola tra poco?
Beh, diamo spazio all'attività del Papa, naturalmente, ovvero all'incontro con i vescovi brasiliani in visita ad Limina e all'udienza ai partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze. Poi abbiamo scelto per la prima pagina un articolo di economia che si concentra su questo vertice che si apre oggi dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, che avrà come tema fondamentale quello della riforma della governance economica continentale in Europa. E quindi dedichiamo un articolo di approfondimento a questo problema, soprattutto agli attriti tra la Germania, la Francia e la Gran Bretagna. E peraltro vi vorrei segnalare anche un altro articolo di economia nelle pagine interne, che si occupa, diciamo, fa un focus sulla situazione economica degli Stati Uniti in vista della riunione della Fed, che ci sarà appunto tra qualche giorno, e sarà molto importante anche in chiave elettorale, ecco.
Ecco, sugli esteri c'è qualche altro argomento su cui avete lavorato oggi?
Abbiamo dato risalto all'Afghanistan, a questi nuovi accordi tra la Russia, questi possibili nuovi accordi tra la Russia e la NATO sull'Afghanistan. La Russia è pronta in linea di principio a mettere a disposizione delle forze della coalizione diverse dozzine di elicotteri, e sarebbe, diciamo, l'aprirsi di un nuovo canale di collaborazione.
Invece per quanto riguarda le pagine culturali c'è qualcosa di particolare?
Vi segnalo un articolo molto interessante scritto dalla storica Anna Foa sulla figura del rabbino Eugenio Israel Zolli. Anna Foa fa un po' una ricostruzione della persecuzione nazista a Roma e di conseguenza si concentra soprattutto sulla consapevolezza della comunità ebraica romana del pericolo di deportazione appunto subito dopo le leggi del 1938.
Ecco Luca, se non c'è nient'altro da aggiungere noi ti lasciamo al tuo lavoro.
Guarda, vi segnalo solamente un altro articolo in cultura,
certo.
Che è un estratto di un articolo dell'arcivescovo Fisichella dedicato appunto al rapporto tra etica, cultura ed economia, ed è una riflessione molto interessante su come appunto legami tra l'etica cristiana, l'economia e le leggi siano venuti meno in questo periodo della storia.
Grazie davvero a Luca Possati dell'Osservatore Romano, buon lavoro.
Grazie.
Noi torniamo in...
Da parte mia,
ecco,
Luca.
Sì, dottor Cavatti, mi dica.
Dicendo a lui che l'Osservatore Romano è un quotidiano che viene letto con molta attenzione di molti dei nostri iscritti.
E questo volevo proprio chiederle, mentre il collega dell'Osservatore ora ci ha salutato, volevo chiederle questo. Intanto ricordo ai nostri ascoltatori che siamo in linea con Radwan Cavatmi, imprenditore immigrato di origine siriana, presidente dell'Associazione Nuovi Italiani, da più di 30 anni in Italia, se non sbaglio.
Esattamente.
Certo. Ecco, il dottor Cavatmi ha partecipato a Roma nei giorni scorsi alla presentazione del dossier statistico Caritas Migrantes per una cultura dell'altro. Ecco, in quell'occasione lei ha voluto sottolineare anche di essere una persona di fede, lei è musulmano e in qualche modo ha vissuto questa sua fede in Italia come immigrato in maniera molto serena e ha parlato di una forte integrazione da un punto di vista religioso proprio in un paese cristiano cattolico come l'Italia. Come vive questa sua dimensione appunto di musulmano in Italia?
Come avevo anticipato, le cito proprio un dato. Quando sono arrivato in Italia non c'era alcuna moschea. Dovendomi sposare in un luogo di culto, chiamai il grande mufti e chiesi a lui, eccellenza, io devo sposarmi in un luogo di culto, praticamente non c'è una moschea, posso sposarmi in una chiesa? Mi ha risposto in modo secco e quasi con disapprovazione. È una domanda da fare, la chiesa è la casa di Dio. Fu celebrato il mio matrimonio nella cattedrale di Parma con una grande commozione dell'arcivescovo di Parma che ha celebrato il mio matrimonio in casa di Dio. Questo è il vero segnale che noi musulmani dobbiamo dare e abbiamo dato. I nostri fratelli di fede cristiana hanno continuato il cammino al nostro fianco e il dialogo interreligioso continua a scrivere candide pagine nella storia di collaborazione e di fede praticamente fra i nostri fratelli musulmani e quelli cristiani.
Perché ricordiamo a chi ci ascolta che c'è questa possibilità proprio per la Conferenza Episcopale Italiana di sposarsi con il rito misto, non è vero?
Esattamente, esattamente. Poi le mie origini ad Aleppo, noi vantiamo, come aveva detto l'arcivescovo di Aleppo, che abbiamo mandato praticamente 7 papi che sono usciti dalla Siria, dove lei vede le chiese e le moschee, dove durante le feste dei nostri fratelli cristiani facciamo festa anche noi e chiudiamo in rispetto alla fede cristiana, ci scambiamo i doni fra di noi e quindi una convivenza civile che lo portiamo avanti da centinaia di anni e dobbiamo continuare il nostro impegno per isolare gli estremisti che cercano praticamente di usare il nome di Dio e la fede per dividere praticamente i fratelli di fede.
Anche perché dovete avere a che fare con un po' di diffidenza, parecchia diffidenza anche in Italia, questo lei lo sa meglio di me ovviamente.
Purtroppo sì, ma questo più diffidenza che noi vediamo più aumenta praticamente il nostro impegno e il nostro attaccamento al dialogo interreligioso e questo non impedisce assolutamente questo cammino e i risultati eccellenti che abbiamo portato. Purtroppo la politica cerca di inquinare questi rapporti, cerca di inquinare praticamente questi eccellenti risultati che abbiamo raggiunto, veda per esempio quando qualche esponente politico fa le sue affermazioni circa le sue civiltà superiori rispetto ai nostri, mentre noi stiamo parlando di dialogo fra le civiltà, ma per fortuna i nostri fratelli cristiani non cadono in queste trappole, come l'ultimo vergognoso discorso del colonnello Gheddafi quando venne in Italia a lanciare la vergognosa idea di islamizzare l'Occidente. Per fortuna noi musulmani continuiamo ad avere un eccellente rapporto con i nostri fratelli di fede, i nostri fratelli cristiani, e nessuno turberà questo rapporto.
Grazie per la sua testimonianza, dottor Cavatmi, buon lavoro.
Un abbraccio a voi e a tutti gli ascoltatori.
Era il dottor Radwan Cavatmi, imprenditore immigrato, presidente dell'associazione Nuovi Italiani, che vi ricordo ha partecipato martedì scorso qui a Roma al Teatro Orione alla presentazione del dossier Caritas Migrantes. Questo dossier è stato il tema della nostra puntata di oggi. Io ringrazio il tecnico in console, Maria Serena Tullio ed Elena Colson in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i nostri programmi.